Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato da Einaudi nel 2018, Resto qui di Marco Balzano è un romanzo storico ambientato a Curon, in alta Val Venosta, nel Sudtirolo di confine. La voce narrante è Trina, una maestra che si rivolge in forma di lunga lettera alla figlia Marika, da cui è separata, attraverso la sua memoria. Il libro attraversa alcuni decenni decisivi del Novecento. L'italianizzazione fascista, la guerra, le lacerazioni interne alla comunità germanofona e, nel dopoguerra, la costruzione della diga che cancellerà il vecchio paese sotto le acque del lago di Resia. Il romanzo prende spunto da una vicenda storica reale, resa visibile ancora oggi dal campanile che emerge dall'acqua. Ma non assume la forma di una cronaca documentaria. Il suo scopo è mostrare come decisioni politiche, economiche e militari incidano sulla lingua, sugli affetti e sulla vita quotidiana di persone prive di reale potere contrattuale. Balzano concentra dunque una grande storia collettiva nello sguardo ostinato, intimo e vulnerabile di una donna che decide di non cancellare ciò che è stato. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la lingua come spazio concreto di identità e disobbedienza. In Resto qui, la questione linguistica non è un semplice elemento di colore locale, è il primo terreno su cui si manifesta la violenza del potere. Nel Sudtirolo fascista, l'imposizione dell'italiano e la marginalizzazione del tedesco investono la scuola, la toponomastica, i documenti e i rapporti sociali. Per gli abitanti di Curon, parlare la lingua materna significa conservare una continuità con la famiglia, il lavoro, la fede e il paesaggio. Vedersela sottrarre equivale quindi a una perdita di riconoscimento. Trina, formata per diventare maestra, incarna con precisione questo conflitto. Il suo insegnamento clandestino del tedesco non viene presentato come un gesto eroico isolato, ma come una pratica necessaria a proteggere una facoltà elementare poter nominare il proprio mondo con parole proprie. Il romanzo evita di ridurre l'identità a un'appartenenza immobile o puramente nazionale. Mostra piuttosto che, in una terra di confine, le identità sono complesse, ma diventano vulnerabili quando un'autorità pretende di uniformarle. La scuola assume perciò un valore politico specifico, può essere strumento di assimilazione oppure luogo di trasmissione e resistenza. La scelta di Trina chiarisce che preservare una lingua non coincide con il rifiuto dell'altro, bensì con il rifiuto di una cancellazione imposta dall'alto. Secondo, Curon sommersa il progresso economico osservato dal punto di vista degli espropriati. La diga destinata a sommergere Curon costituisce il nucleo materiale e simbolico del romanzo. Balzano non contesta il concetto di modernizzazione in astratto, ma mette in discussione il modo in cui essa viene decisa e giustificata quando i costi ricadono interamente su una comunità piccola e periferica. Case, campi, stalle, strade. Tombe e luoghi di incontro non sono beni intercambiabili, formano l'ambiente entro il quale gli abitanti hanno costruito relazioni, memoria e mezzi di sussistenza. Per Eric, contadino profondamente legato alla propria terra, la diga non rappresenta soltanto un'opera tecnica, ma la distruzione di un equilibrio concreto tra persone e territorio. La battaglia contro il progetto appare progressivamente in pari, perché gli interessi industriali e istituzionali dispongono di risorse, linguaggi burocratici e potere decisionale che gli abitanti non possiedono. Questa sproporzione dà al libro la dimensione di una storia civile. La sconfitta non dipende da una generica passività, bensì dalla simmetria fra chi subisce e chi pianifica. Il campanile emergente dal lago di Resia concentra visivamente tale contraddizione. trasformato in immagine turistica, esso rischia di diventare un panorama privo di storia. Nel romanzo, invece, rimanda a ciò che l'acqua nasconde e a una perdita che nessun indennizzo può davvero misurare. Terzo, la lettera alla figlia e l'intreccio tra ferita familiare e trauma collettivo. La scelta di affidare la narrazione a Trina, che scrive alla figlia Marika assente, definisce la particolare forza emotiva di Resto qui. La perdita della ragazza non è un episodio separato dalla vicenda di Curon. La sua lontananza rende tangibile, nella sfera domestica, la stessa esperienza di frattura che attraversa la comunità. Guerre, confini mobili, scelte imposte dalle circostanze e progetti politici, che promettono appartenenza, producono conseguenze irreversibili anche nelle famiglie. La lettera permette a Trina di rivolgersi a chi non può rispondere e di ricostruire un legame senza fingere che la scrittura possa ripararlo. Il suo racconto non procede quindi come un resoconto neutrale degli eventi. È selettivo, doloroso e attraversato dal bisogno di essere compresa da una destinataria lontana. Questa prospettiva evita che la storia locale diventi un semplice sfondo illustrativo. Ogni trasformazione pubblica ha un riflesso preciso nei rapporti tra genitori e figli, coniugi e vicini, al tempo stesso. La dimensione privata sottrae il romanzo alla retorica della comunità compatta Curon, è fatta di persone che possono reagire diversamente, allontanarsi, sperare o non riuscire a restare. La memoria di Trina conserva tale complessità. Scrivere diventa un atto di testimonianza, perché oppone alla dispersione degli affetti e dei luoghi una voce che continua a nominare i fatti, le assenze e le responsabilità. Quarto, restare non significa vincere una resistenza priva di consolazione. Il titolo Resto qui esprime una decisione di fedeltà, ma il romanzo non la trasforma in una formula trionfale. Restare significa per Trina ed Eric rifiutare che l'espulsione dalla propria terra venga considerata naturale o inevitabile. Significa continuare a riconoscere Curon come casa, anche quando le condizioni storiche e materiali rendono questa scelta sempre più dolorosa. Tuttavia, Balzano insiste sul fatto che la resistenza non garantisce il successo. La lingua può essere difesa, il paese può protestare. Una famiglia può custodire i propri ricordi, eppure la diga viene costruita e la comunità perde il luogo in cui si è formata. Questa assenza di compensazione distingue il libro da molte narrazioni in cui la tenacia individuale produce una vittoria morale piena. Qui la dignità della resistenza consiste soprattutto nel non accettare il linguaggio di chi riduce persone e territori a ostacoli sacrificabili. Il romanzo mette inoltre in evidenza le ambivalenze del restare. Non tutti hanno la stessa possibilità di farlo, né restare elimina la paura. Il lutto o l'isolamento. La posizione di Trina è dunque etica prima che strategica. La sua perseveranza non salva il paese dall'allagamento, ma impedisce che la sua distruzione sia raccontata come un fatto impersonale e senza vittime. In questo senso, la sconfitta materiale non coincide con l'oblio. Infine, il paesaggio alpino come archivio di violenze politiche e ambientali. Il paesaggio di Resto qui non è una cornice pittoresca contrapposta alla storia. È il luogo in cui la storia si deposita e diventa leggibile. I masi, i pascoli, le montagne e il lago definiscono il ritmo della vita di Curon, ma vengono progressivamente investiti da forze esterne, le politiche nazionaliste, il conflitto bellico e l'infrastruttura idroelettrica. Balzano mostra così come un territorio apparentemente remoto non sia affatto fuori dalla storia. Al contrario, la sua posizione di confine lo rende particolarmente esposto alle decisioni prese altrove, durante la guerra. La montagna può offrire rifugio, ma non rappresenta una salvezza romantica, espone alla fame, al freddo, alla morte e alla precarietà. Nel dopoguerra, l'acqua del bacino artificiale non è un elemento naturale pacificato, poiché conserva sul fondo le tracce di un'abitazione collettiva distrutta. Il campanile che affiora rende visibile solo una minima parte di quell'archivio sommerso. Per questo l'immagine ha una funzione critica, invita a guardare oltre la superficie suggestiva del lago e a interrogare il rapporto fra energia, profitto, ambiente e giustizia territoriale. Il romanzo anticipa domande ancora attuali sulle grandi opere: chi decide, chi beneficia e quali memorie o forme di vita vengono trattate come danni collaterali accettabili. L'attenzione al paesaggio rende tali domande concrete, non astratte. In conclusione, Resto qui è particolarmente indicato a chi legge romanzi storici interessati non solo alla ricostruzione di un'epoca, ma alle conseguenze che le grandi decisioni pubbliche producono nelle vite ordinarie. Può coinvolgere lettori di narrativa italiana contemporanea, persone interessate alla storia del Sudtirolo e a quella delle comunità di confine, nonché chi cerca una riflessione narrativa su lingua, sradicamento, memoria ambientale e responsabilità politica. Il suo principale beneficio intellettuale consiste nel rendere comprensibile di una vicenda storica, spesso poco conosciuta, senza semplificarla in una lezione o in una cronaca di eventi. La prospettiva di Trina collega l'italianizzazione fascista, la guerra e la diga a gesti quotidiani, relazioni familiari e luoghi concreti. Il lettore comprende così che la perdita di una casa o di una lingua non è un concetto generale, ma una trasformazione dell'esistenza, rispetto ad altri romanzi di ambientazione storica. Balzano si distingue per la forte concentrazione formale e per l'uso della lettera come dispositivo di memoria. Il passato viene narrato a una figlia, assente, dunque da una voce insieme testimoniale e affettivamente esposta. Anche il simbolo del campanile sommerso evita l'ornamento, richiama una storia reale e interroga il modo in cui un trauma collettivo può essere convertito in immagine da consumo. È un libro breve ma denso, efficace per chi desidera una narrativa civile che non separi mai la storia dai corpi, dalle parole e dai paesaggi di chi la subisce. Se vuoi supportare Marco Balzano, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.